weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in regia Eva Rohrmann e in console Roberto Venturini che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con la rubrica che ogni venerdì ci porta in giro per l'Italia centrale, Lazio, Umbria, Abruzzo. Quest'oggi rimaniamo nei confini regionali del Lazio, andiamo in provincia di Viterbo, non vi dico ancora il paese, la cittadina possiamo dire. Vedremo che sono vari i festeggiamenti che si avranno da qui a qualche giorno, in particolare si comincerà con Sant'Antonio da Padova, anche se ci troviamo, ripeto, in provincia di Viterbo, ma poi vedremo che ci sono anche altri avvenimenti, sia religiosi che, diciamo, civili, nell'ambito di questa cittadina. Però cominciamo con, come sempre, con alcuni elementi di due santi, uno del 5 e uno del 7 giugno, anche per salutare coloro che ci ascoltano nella giornata di domenica 7 giugno. Cominciamo però con San Bonifacio, vescovo e martire, ricordato per appunto il 5 giugno. Senza l'opera missionaria di San Bonifacio non sarebbe stata possibile l'organizzazione politica e sociale europea di Carlo Magno. Bonifacio, o Winfried, sembra appartenesse ad una nobile famiglia inglese del Devonshire, dove nacque nel 673, professò la regola monastica prima di dare inizio all'evangelizzazione delle popolazioni germaniche oltre il Reno. Il suo primo tentativo di raggiungere la Frisia andò a vuoto per l'ostilità tra il duca tedesco Rabdod e Carlo Martello. Winfried compì allora il pellegrinaggio a Roma per pregare sulle tombe dei martiri, avere la benedizione del Papa San Gregorio II, che ne assecondò lo slancio missionario. Winfried a quel punto ripartì per la Germania, sostò nella Turingia, quindi raggiunse la Frisia appena assoggettata dai Franchi e vi operò le prime conversioni. In tre anni percorse gran parte del territorio germanico. Anche i sassoni risposero con entusiasmo alla sua predicazione. Convocato a Roma, ebbe dal Papa l'ordinazione episcopale e il nuovo nome di Bonifacio. Prima di organizzare la chiesa sulla riva destra del Reno, pensò anche alla fondazione tra le regioni di Hessen e Turingia di un'abbazia che divenisse il centro propulsore della spiritualità e della cultura religiosa della Germania. Nacque così la celebre abbazia di Fulda, paragonabile per attività e prestigio alla benedettina Monte Cassino. Come sede arcivescovile scelse la città di Magonza, ma espresse il desiderio di essere sepolto a Fulda. Già vecchio, ma pur sempre infaticabile, ripartì per la Frigia, lo accompagnavano una cinquantina di monaci, ma il 5 giugno del 754, all'inizio della celebrazione di una messa, i missionari vennero assaliti da un gruppo di frisoni armati di spade che decapitarono proprio Winfried, l'attuale San Bonifacio. E comunque il fondatore dell'abbazia di Fulda fu sepolto come desiderato proprio nella stessa abbazia. Abbiamo ancora il tempo rapidamente di dare alcune notizie sulla beata Anna di San Bartolomeo, carmelitana scalza, ricordate il 7 giugno, data della sua morte ad Anversa in Belgio. Era nata peraltro invece in Spagna, esattamente ad Almendral, il 10 ottobre del 1549, di famiglia umile. Visse la sua adolescenza lavorando i campi. A 21 anni nel 1570 entrò nel monastero delle Carmelitane Scalze di San Giuseppe d'Avila come prima conversa all'interno della riforma dell'ordine promossa dalla celebre conterranea Teresa. Anna ne divenne l'assistente e grazie a lei imparò a scrivere. Fu vicina alla santa fino alla morte di questa, avvenuta il 4 ottobre del 1582, che spirò proprio tra le sue braccia. Proseguì la sua vita conventuale ad Avila, a Madrid e ad Ocana. Nel 1604 si trasferì in Francia ed iniziò la riforma dell'ordine diventando priora di Pontoise e Tours. Nel 1611 andò a Parigi ma si trasferì subito in Fiandra e in Belgio, prima a Mont e poi ad Anversa, dove fondò un monastero. Qui morì nel 1626. È stata beatificata da Benedetto XV il 6 maggio del 1917. Queste sono alcune notizie riguardanti i santi ricordati nelle giornate del 5 e del 7 giugno. Tra pochissimo il nostro collegamento con il paese ospite quest'oggi di Weekend Divino. Per il momento ascoltiamo insieme un brano scelto da Eva Rohrmann. Si tratta di Edoardo Bennato, Afferrare una stella.
Chi non ha sognato mai il grande amore, chi non l'ha trovato mai e sogna ancora, e chi crede che non vale più la pena di cercare, e che solo un'illusione tutta questa grande attesa per il grande amore, e che non farebbe pazzire, sono solamente bugie. Cosa c'è da bere? Gognarsi, di soffrire, tormentarsi, e magari di rischiare fino anche di morire per il grande amore. Siamo seri, molto bene concentrati su traguardi più importanti, su problemi veri. Niente storie, favole e chimere. Restiamo con i piedi per terra, non si può afferrare una stella. Ma chi non ha sognato mai il grande amore e non lo inseguirebbe una vita intera. E chi cerca l'avventura che duri solo una sera, e poi niente sentimenti troppo ingombranti, cose da altri tempi. Niente storie, favole e chimere. Restiamo con i piedi per terra, non si può afferrare una stella. Ma chi non ha sognato mai.
E sfumano le belle note di Afferrare una stella di Edoardo Bennato, quindi è arrivato il momento di svelare il nome del paese ospite con noi quest'oggi, della cittadina in realtà importante, non lontana da Viterbo. Andiamo a Vetralla, che si appresta a vivere tutta una serie di importanti eventi, a cominciare da Sant'Antonio da Padova il prossimo 12 giugno, ma subito dopo, il 14, ci sarà anche un'importante processione e poi una bella iniziativa che riguarderà in particolare le cantine. Questi sono alcuni dati proprio minimi, ma andiamo più nel dettaglio e soprattutto diamo il benvenuto all'assessore alla cultura del comune di Vetralla, che abbiamo il piacere di ospitare in diretta telefonica, Luca Mancini. Grazie della sua presenza con noi quest'oggi, assessore.
Grazie a voi.
Ecco, io ho detto Vetralla si sta preparando a una serie di giornate prolungate proprio di eventi e tradizioni. Ho cominciato a parlare con la prima, diciamo, tradizionale. C'è un tradizionale attaccamento di Vetralla a Sant'Antonio da Padova. Ho già anche minimamente accennato ad altre iniziative che però immediatamente dopo ulteriormente arricchiranno il calendario delle manifestazioni di Vetralla. Allora, entriamo più nel dettaglio con lei, assessore.
Benissimo, proprio come stava dicendo lei, con Sant'Antonio noi iniziamo una serie di eventi e di manifestazioni organizzati dal Comune e dalla Proloco di Vetralla in collaborazione con le parrocchie del nostro Comune. Gli eventi iniziano con la processione ormai tradizionale di Sant'Antonio da Padova il 12 di giugno e si protrarranno per i due weekend successivi, nei quali noi ospiteremo cene, fiori alle finestre e cene in cantina. Una manifestazione organizzata dalla Proloco, ormai consolidata negli anni, che è di sicuro successo e soprattutto di sicuro ritorno sia da un punto di vista turistico che culturale.
Ecco, quindi assessore, io ho parlato di cantina, mi sembra di capire che ci sono anche fiori alle finestre, poi sì, magari sì, ne parleremo meglio, però effettivamente non l'avevo ancora detta. Allora andiamo con ordine, come dicevamo, quello che accadrà, prego.
Noi iniziamo con, come dicevo, con la processione tradizionale per Sant'Antonio da Padova, che si terrà il 12, dopodiché nel weekend del 14 e del 21, per due weekend, la nostra cittadina sarà, diciamo così, addobbata con dei fiori alle finestre che serviranno per, come preludio per l'organizzazione delle serate, delle cene nelle varie cantine di Vetralla. Sono due weekend dedicati esclusivamente alla nostra cittadina e, diciamo così, al ripescare una cultura popolare e tradizionale che molto spesso ci siamo dimenticati. Infatti nelle fiori alle finestre e cene in cantina, oltre a questi aspetti, diciamo così, enogastronomici, ci sono degli aspetti legati sia alla realizzazione di una mostra fotografica su Vetralla vecchia degli anni 40 e 50, sia alla realizzazione di un corteo storico per le vie della città il 14 di giugno. Tenga presente che il corteo storico quest'anno sarà arricchito in una logica di collaborazione ultraregionale con la presenza del complesso bandistico di Dozza, che è un paese in provincia di Bologna che ha la peculiarità di essere un complesso bandistico che suona con degli strumenti originali, praticamente con delle fuste.
Quindi una sorta di gemellaggio musicale con questo comune dell'Emilia, insomma.
Storico-culturale. Mentre il 21, la domenica del 21, il gemellaggio culturale è fatto con la musica popolare della Romania. Tant'è vero che ospiteremo un gruppo di musica popolare rumena che concluderà la nostra manifestazione del fiori alle finestre e cene in cantina.
Prego.
Perciò abbiamo due weekend, diciamo, pieni di eventi sia musicali sia enogastronomici.
Ecco, allora, rispetto ai fiori, sono curioso dei fiori, chi li coglie questi fiori?
Ma non soltanto chi li coglie, ma chi è che realizza gli addobbi. Praticamente sia ogni abitazione privata, ogni balcone, ogni finestra sarà in questi due weekend praticamente addobbata con dei fiori da ogni famiglia vetrallese. Questo è un evento molto, diciamo, singolare e anche una competizione che poi si sviluppa tra le varie abitazioni per fare il terrazzo più bello del vicino, che è una competizione tutta in termini positivi, perché
certo,
non fa altro che portare, diciamo così, un elemento di colore ulteriore ad una manifestazione di per sé già molto importante.
Magari fossero tutte così le competizioni a suon di petali, certo, diciamo, no?
Certo, una competizione a suon di petali, benissimo.
Ecco, quindi questa mi sembra una bella iniziativa, questo sia il sabato sia la domenica, il weekend, insomma,
in poche parole. Sì, il weekend, diciamo, del 14,
certo,
il weekend del 21 giugno.
Quindi questo ce lo siamo segnati e contemporaneamente, diceva, si aprono le porte delle cantine di Vetralla. In un certo senso possiamo un po' qui cambiare l'ordine della nostra scaletta, parleremo tra poco magari di alcuni punti importanti da non perdere nella visita di Vetralla, ma visto che parliamo di cantine, parliamo anche di gastronomia. Allora, queste cantine che si aprono, immagino, nel centro storico proprio di Vetralla, che cosa in particolare sarà il caso di assaggiare andando a trovarvi, diciamo, venendo
allora
a trovarvi?
Due cose: una è che le cantine per questi due weekend saranno gestite da associazioni, perciò i soldi incassati verranno devoluti in beneficenza alle varie associazioni che organizzano le cantine.
Ecco.
La seconda cosa, i piatti sicuramente da assaggiare sono i piatti tipici della tradizione vetrallese, che vanno dal pollo al tegame, praticamente il pollo con il pomodoro, i piatti fatti con la pasta fatta con il tartufo, una cosa veramente buona con il tartufo tipico delle nostre zone, oppure i fagioli fatti con il finocchietto selvatico, o meglio ancora un'acqua cotta, che è un piatto tipico della tradizione contadina, fino a poi arrivare a tutti quei piatti fatti con la cacciagione, che dalle nostre parti è un elemento importante del nostro, diciamo, della nostra alimentazione.
Ecco, assessore, le cantine, quindi, ancora una volta, per, diciamo, facilitare l'organizzazione dei nostri ascoltatori nel venire a trovarvi, saranno anch'esse aperte sia il sabato sia la domenica, solo la sera? Come funziona?
Dal venerdì domenica, il sabato e domenica a pranzo e a cena.
Ecco, venerdì sera e poi sabato e domenica sia a pranzo sia a cena. E ce ne saranno più d'una, quindi, aperte in vetralla.
Sì, quest'anno abbiamo 8 cantine aperte, gestite ognuna da un'associazione, la quale avrà, diciamo, in beneficenza l'incasso delle cantine.
Ecco, quindi si può magari anche fare un tour, magari sceglierne una o un'altra, abbiamo 3 giorni, diciamo, di possibilità. Certo. Facciamo un passo indietro e nel tempo che abbiamo ancora a disposizione, quindi sinteticamente, Vetralla, importante cittadina vicino a Viterbo, poi vedremo come ci si arriva in particolare da Roma, quali sono i suggerimenti dell'assessore a livello di cose da fare, da vedere a Vetralla e magari anche nei dintorni?
Ma guardi, Vetralla, come diceva lei, è vicinissima a Viterbo, perciò noi siamo a 15 km da Viterbo, da una città splendida da un punto di vista storico. Poi io tengo a sottolineare Vetralla anche come città termale, nel senso Vetralla è a 6 km dalle terme di Viterbo, perciò abbiamo la possibilità di passare un weekend anche in pieno relax stando a Vetralla e godendoci la possibilità e i benefici delle terme che sono a 6 km da noi. Da un punto di vista ancora, diciamo così, del benessere, abbiamo dei boschi che sono una cosa incantevole, la possibilità di fare delle lunghe passeggiate al fresco e all'ombra dei nostri alberi e dei nostri boschi è una cosa veramente da consigliare.
Senza dimenticare che naturalmente c'è anche proprio in Vetralla stessa un bel centro storico dove camminare e passeggiare.
Aggiungevo questo, in questo weekend il centro storico sarà il salotto della nostra città, nel senso che noi potremo passeggiare e vedere prodotti tipici e negozi caratteristici di Vetralla e allo stesso tempo visitare quelle che sono le bellezze storico-artistiche del nostro comune, che vanno dalla cripta di San Francesco fino alla possibilità della visita del centro storico, dei palazzi signorili all'interno del nostro centro storico.
E allora, detto tutto questo, come ci si arriva, per i pochi forse che ancora non lo sanno, in particolare da Roma, ecco, come ci si arriva a Vetralla?
Beh, da Roma è facilissimo, da Roma basta prendere la Cassia Bis e dopo 60 km siamo a Vetralla, perciò Vetralla è un paese importante sulla via Cassia, da Roma uscendo dal raccordo anulare, prendendo la Cassia Bis, dopo all'incirca 40 minuti siamo a Vetralla.
Tra l'altro c'è anche un treno che non arriva lontano da voi, no?
Assolutamente, noi abbiamo la stazione di Vetralla, che sarebbe Cura di Vetralla, collegata con la rete ferroviaria che arriva fino a Roma Trastevere, quella non è la Roma Nord, ma è la linea che arriva fino a Roma,
certo,
Trastevere.
Certo, quindi anche il collegamento
molto facile dal punto di vista ferroviario e anche dal punto di vista dei mezzi del Cotral, ecco, che passano all'incirca uno ogni mezz'ora per Roma o verso Roma.
Quindi chi volesse per un attimo lasciar correre, di mettersi alla guida, ecco, ci sono anche queste valide alternative. Un'ultimissima domanda, assessore, quale numero telefonico possiamo lasciare chi volesse magari avere più informazioni?
Allora, lascio i due numeri di telefono, che sono il numero di telefono della Prologo, che è il vero motore organizzativo di questa iniziativa, e il numero di telefono è 477504, oppure dell'ufficio turistico è 460006.
E io aggiungo un 0761, giusto, come prefisso?
Chiaro, scusa.
No, naturalmente, 0761 è il prefisso, 477504 è il numero della Prologo, l'associazione Prologo di Vetralla, il numero invece del comune è 0761460006. Quanti sono gli abitanti di Vetralla su per giù, assessore?
Vetralla oggi conta all'incirca 13.000 abitanti.
13.000 abitanti, la distanza da Roma e anche la facilità di collegamento immagino spinga molti a venire a lavorare a Roma. C'è solo pendolarismo o ci sono anche altre attività?
No, Vetralla, come diceva lei, dal punto di vista dei collegamenti con Roma, questo comporta lo sviluppo di un terziario verso Roma. Cioè, che significa, certo, che noi siamo a questo punto di supporto a quelle che sono le attività di Roma e questo consente a noi un grosso sviluppo. Ma inoltre quello che noi ultimamente stiamo assistendo a un grosso sviluppo da un punto di vista agrituristico del nostro territorio.
Ecco,
il che ci consente di sviluppare quella che è la nostra vocazione naturale, che è l'agricoltura, collegata ad una vocazione turistica nello sviluppo della Tuscia e di Vetralla.
E quindi, visto che poi adesso siamo nella bella stagione e magari si inizia a pensare
i nostri agriturismi, certo, i nostri bed and breakfast, che sono veramente accoglienti.
E quindi con quest'ultimo suggerimento noi congeliamo e salutiamo e ringraziamo naturalmente l'assessore alla cultura del comune di Vetralla, Luca Mancini. Auguriamo a lei e a tutti gli abitanti che si chiamano vetrallesi, no?
Perfetto.
perfetto, no, perché a volte quando è facile ci provo, quando capisco che non è il caso non ci provo. Quindi in questo caso ho indovinato. A tutti i vetralesi naturalmente una bella serie di appuntamenti, di passare piacevolmente questa bella serie di appuntamenti che iniziano, come abbiamo detto, il 12 giugno con Sant'Antonio da Padova e proseguono con la processione del 14 e soprattutto con le belle iniziative dei fiori alle finestre delle cantine aperte i due weekend del 14 e del 21. Riassunto tutto ciò, ancora grazie e buona giornata a Luca Mancini.
Grazie a voi, arrivederci.
Per quanto riguarda la puntata di oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Weekend Divino torna puntuale la settimana prossima e per il momento da parte di Luca Sduran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!